Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a una nuova puntata di Oltre le barriere, il programma di Radio X che tratta i temi della diversità a 360 gradi. Questa puntata è davvero bellissima. Abbiamo incontrato Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Lunas.
Parlare con Ugo Bressanello arricchisce sempre, perché lui nella sua esperienza di ex manager d'azienda, che ora è diventato un imprenditore sociale, ha da raccontare parecchie cose di quello che vede, di quello che affronta, di come gestisce e di come riesce a costruire delle cose veramente molto molto particolari e originali, come Domus de Luna e tutte le realtà figlie di questo progetto.
A me ha colpito, quando io l'ho conosciuto, lui parlava di fortuna. Dice: io ho avuto una fortuna e a un certo punto ho capito e ho sentito il bisogno di donare questa fortuna a chi non è stato fortunato come me. Ecco, questo credo che sia un messaggio davvero bellissimo.
Con Ugo Bressanello abbiamo parlato anche del libro, che racconta in 9 storie le esperienze intorno a Domus de Luna.
Esatto, sono 9 racconti di 9 scrittori diversi ambientati nel mondo di Domus de Luna, di ambientati alla locanda dei buoni e cattivi. Lasciamo i nostri ascoltatori possano emozionarsi sentendo quello che fa Ugo Bressanello e la sua associazione.
Sì, sentiamo l'intervista.
Grazie per essere con noi qui a Oltre le Barriere. Quando noi ci siamo incrociati l'anno scorso per la presentazione del libro di Stefania Cuccu, Figli di Sardegna, a me ha colpito una tua frase. Dice: io sono una persona fortunata, nella vita ho avuto fortuna e quella fortuna l'ho voluta restituire. Ecco, per te cos'è la fortuna e perché hai voluto restituire questa fortuna?
Ma allora, la fortuna è difficile definirsi in poche parole. Per quanto mi riguarda, ha significato fare un bel lavoro, non avere grandi problemi economici, anzi non averne per nulla, avere una bella famiglia, fare cose piacevoli, incontrare persone con cui stai bene, insomma, riuscire ad avere un lavoro che ti soddisfa, che ti permette di passare la tua giornata con altre donne, uomini con cui condividi l'obiettivo, con cui condividi il progetto, e tornare a casa felice perché hai una persona che ti vuole bene, che ti aspetta, e poi nel corso degli anni magari anche dei marmocchi che ti aspettano a casa. Questa fortuna è una fortuna che è facile da comprendere quando magari hai la possibilità di compararla con chi invece magari è più solo, è in difficoltà, ha dei bisogni, ha delle difficoltà di carattere economico, ma non solo, magari appunto non ha una famiglia, non ha relazioni, non ha amicizie a cui appoggiarsi. Di fronte, diciamo, a queste situazioni, che sono le situazioni per me, e poi è diventato per Domus de Luna, prevalentemente legate all'infanzia, che è ferita, che è tradita, e quindi agli orfanatrofi, a tutto quello che alla fine degli anni 90 avevo conosciuto grazie a un'adozione, ha significato impegno, e quindi restituzione della fortuna ha significato cercare di dare qualcosa di tutto quello che avevo ricevuto nella vita a chi aveva sicuramente molto meno di me in termini di capacità, di risposta, e magari aveva anche una prospettiva che in quel momento non era così felice. In modo particolare io mi riferivo alla chiusura degli istituti e degli orfanatrofi, che era nel 2005, e quindi la possibilità di restituire un po' di questa fortuna per dare prospettiva ai ragazzi che uscivano dalle case.
Ugo Bressanello ha fatto tante cose, ha vissuto tante esperienze e continuerà a farne e inventarne tante altre. Tra tutte queste, qual è quella che attualmente riveste nel tuo cuore, nella tua testa, il primo posto? Cosa per te ha la priorità ultimamente?
Non dirci quella battuta, la quale? Prossima.
La prossima no. Io di solito, allora, a parte che veramente ho difficoltà, e non è retorica, perché c'è un pezzettino di cuore in tutte le cose di Dovus de Luna, poi continuano per me a essere comunque cuori pulsanti, no? Che vado a partecipare, che cerco di, anche nel quotidiano, per quanto mi è possibile, di vivere. Però la prima e l'ultima, statisticamente devo dire che sono quelle che mi occupano molto di più in termini di pensiero, in termini anche di agire. E quindi in questo caso, in questo momento, la prima rimane Casa delle Stelle, che è la prima casa che abbiamo aperto per i bambini che uscivano dagli istituti, e l'ultima è questa fattoria sociale che stiamo cercando di realizzare, mettendo insieme tante cose in un posto molto bello che è Auta, in un terreno che stiamo pulendo, dove cercare di avere un po' una summa di tante esperienze già fatte in ambiti diversi, specifici, e questa volta invece mettendoli insieme, un po' come abbiamo fatto con l'Oasi del WWF nel 2019, quando abbiamo iniziato ad occuparcene. Quindi la prima e l'ultima, la prima perché forse rimane, no? Come diceva Conrad Lorenz, un po' cioè l'anello di Re Salomone, se non ricordo male, no? Era il libro, quello delle paperelle, ti rimane l'imprinting, e l'ultima perché è quella che ti prende di più, ma in realtà sono tutte alla pari, e in modo particolare direi soprattutto quelle ultime dei Buoni e Cattivi, che hanno uno sviluppo continuo, ecco, quelle, e che ti danno anche la voglia di guardare al futuro in maniera diversa, no? Cercando di superare i modelli dell'assistenza, cercando di superare i modelli, quelli della cura tradizionale, ecco, forse queste sono le cose che mi rimangono di più.
E se qualcuno si reputasse fortunato come sei fortunato tu e volesse donare un po' di questa fortuna, come può fare con voi? Come vi può aiutare?
Noi abbiamo, per fortuna, abusando di questo termine, una rete di volontariato molto ampia, senza la quale sarebbe difficile fare tutte le cose che facciamo, no? Anche solo distribuire il cibo, raccogliere i vestiti e fare, diciamo, anche solo le attività di assistenza, che sono quelle un pochino più facili, no? Non dal punto di vista dimensionale, perché sono quelle più impegnative come numeri, ma da un punto di vista del processo e delle competenze sono più facili. Non sarebbe possibile fare tutto ciò senza il volontariato, quindi sicuramente può tornare a restituire un po' di tempo e dedicarlo a noi, che vuol dire dedicarlo a chi poi ha bisogno e si rivolge a noi. Può dedicare un po' di soldi, perché poi alla fine i soldi sono lo strumento fungibile per eccellenza che consente, quando c'è bisogno di cibo, di comprare cibo, quando c'è bisogno di persone, di rimborsare il professionista, quando c'è bisogno di pagare una cura, no? Di sostenere l'esborso per la cura, insomma, è quello che forse è più facile in assoluto, e viene talvolta considerato un abbraccio di secondo livello, no? Come a dire, beh, ma il volontariato è un'altra cosa, e in realtà senza le donazioni sarebbe altrettanto difficile portare avanti le cose di Domus de Luna.
Tra tutte le cose che fai, c'è qualcosa che pensi, ritieni più ossessivamente di dover modificare, migliorare o adattare anche rispetto alle situazioni in evoluzione?
Allora, ce ne sono due. Una sono le comunità degli adolescenti e delle donne con bambini, delle mamme con bambini. Penso che siano dei modelli che hanno bisogno di essere aggiornati e di riportare i bisogni che sono sempre più urgenti e sempre più diversi. Adesso è raro avere ragazzi che non abbiano disagio psichico quando vengono allontanati dalla famiglia d'origine, non che prima non lo fosse di più, però diciamo oggi forse è più evidente, oggi forse dopo la pandemia alcuni disturbi che magari lasciavamo un po' più nascosti vengono alla luce più facilmente, e forse secondo me sono proprio presenti, anche perché c'è, diciamo, le ansie, il panico, la difficoltà che gli adolescenti hanno vissuto. Abbiamo vissuto tutti, ma gli adolescenti in modo particolare hanno vissuto in questi anni, ha generato una serie di conseguenze negative. L'equilibrio e il benessere psicofisico è venuto a mancare in tante situazioni. Ecco, le comunità che si occupano di loro, a mio avviso, dovrebbero cambiare e dovrebbero essere molto più attente a questo genere di problemi. Lo stesso per quello che riguarda le donne, le mamme con bambino. che è qualcosa che è ancora in divenire, dove è forse dal punto di vista comunitario una delle sfide più difficili, perché vuol dire aiutare la mamma a crescere, no? A fare la mamma con soddisfazione, con felicità e nel benessere, nella tutela, nella protezione dei propri figli. Non è banale farlo senza squalificarla, senza andargli sopra, no? Facendolo nel modo più giusto possibile, soprattutto quando ci sono problemi importanti alla radice, no? Di questi allontanamenti, alla radice di questi inserimenti. Da ultimo direi il modello assistenziale, che noi non abbiamo mai praticato, se non in maniera residuale, in maniera marginale, e che invece in questi anni è cresciuto a dismisura, ecco, questo modello. Il modello di ti abbraccio, no? Quello dei vestiti, quello soprattutto del cibo, è un modello che abbiamo cercato di integrare con una filosofia che è molto sarda, no? L'abbiamo rubata a Muravera, nella distribuzione che fanno lì a Domomia alcune associazioni amiche, Sajudo Torrao, l'aiuto ritornato, e quindi la possibilità da parte di chi riceve di restituire. Noi per esempio da un anno e mezzo chiediamo a tutti coloro che si iscrivono al servizio di Ti Abbraccio: in che modo potresti tu domani essere utile e dare una mano agli altri, proprio per cercare di stabilire un rapporto di reciprocità, di dignità, no? Di rispetto, che vada oltre l'assistenza tradizionale in cui c'è uno che dà e uno che prende.
Ecco, a proposito di questo, ti volevo chiedere quanto è difficile chiedere aiuto, alle volte è complicato. Ecco, voi come riuscite a intercettare le persone che hanno bisogno di aiuto? E poi magari c'è chi si vergogna, c'è chi non lo vuole, chi non vuole chiedere aiuto però ne ha bisogno. Ecco, voi come intercettate questo bisogno?
Si riallaccia molto facilmente al discorso che facevamo prima, questo della reciprocità, no? Del rispetto, della dignità delle persone che vengono qui, che vengono all'Exme, che vengono da noi a Domus de Luna, e che cerchiamo innanzitutto di abbracciare, come dice il servizio è stato chiamato così perché effettivamente l'idea è quella di essere vicino alle persone che hanno bisogno, non semplicemente prendendo una busta della spesa e consegnandola, no, ma invece parlando, cercando di essere vicini, cercando di capire, di supportare. Questo livello di reciprocità che viene fatto con questo tentativo di restituzione di servizio, che poi molte volte non ha un seguito concreto, però è già il fatto stesso di stabilirlo, no? All'inizio, in una sorta di contratto che si stipula, no? Tra di noi, che rende, diciamo, l'assistenza meno assistenza. Diventa quasi uno scambio, no? Diventa uno scambio, non dico alla pari, ma insomma, che in prospettiva potrebbe anzi essere addirittura alla pari, se non perché noi in condizioni magari invece di favore per chi ha superato la difficoltà e si ritrova di favore per Domus de Luna e per, quindi per tutti gli altri, e si ritrova finalmente a poter restituire quello che ha ricevuto. Lo facciamo questo abbraccio anche in termini di servizio, perché poi se tu fai una coda che dura 10 ore hai molta più difficoltà a chiedere, se tu fai una coda che dura al massimo un'ora e mezza perché è tutto organizzato prima in modo tale che duri al massimo un'ora e mezza hai meno difficoltà a chiedere, se tu quando sei in coda devi stare con i bambini e i tuoi bambini li prende qualcuno e li porta a giocare, forse hai meno difficoltà e quindi sei più contento. Se mentre sei in coda viene magari una persona che magari è uno psicologo, ti offre da bere un bicchiere d'acqua e ti porta qualcosa da mangiare, insomma sono tutte le cose che facciamo con Ti Abbraccio e che effettivamente rendono questo posto un posto dove hai meno difficoltà a bussare alla porta e forse ti senti più facilmente accolto, ascoltato, ed è per questo che secondo me moltissimi di coloro che sono i cosiddetti nuovi poveri, quelli da giornale, no? Che hanno, in realtà l'anno scorso hanno riempito i titoli dei giornali, adesso non è che se ne parli più tanto, hanno più facilità a venire qua.
Per Ugo Bressanello oggi, nel 2023, qual è la barriera più difficile da superare?
Allora oggi questi anni di Domus de Luna, che sono stati anche continui anni di pensieri, di messa in discussione, è la barriera culturale, è la testa, è la conoscenza. Tutto il modello per esempio dei buoni e cattivi nasce anche dalla consapevolezza che ci sono delle barriere al lavoro legate alla mancanza in termini culturali e di conoscenza da parte di tanti dei nostri che hanno bisogno di sostegno, che non permette l'accesso al mercato del lavoro tradizionale. E quindi la scolarizzazione, ma una scolarizzazione non intesa in termini così istituzionali come scuola appunto e basta, cioè come la scuola tradizionale, ma proprio come competenze di vita, come capacità di ragionamento, come capacità anche di informarsi, di leggere il mondo, di quello che ci sta intorno. Ecco, queste barriere secondo me sono quelle che realmente sono le più complicate, almeno nel mondo di Domus de Luna, da abbattere, perché poi sì, è inutile negarle, esistono quelle fisiche, esistono quelle psichiche, esistono quelle economiche, però tutte queste sono categorie contro le quali si può lottare, no? Si può risolvere, si può vincere. Molti sono gli esempi, no? Di successo contro queste che sono sicuramente delle barriere importanti che esistono e vanno considerate. Non vedo ancora all'orizzonte grandi soluzioni, per esempio penso a Gramsci, no? Tutto il pensiero gramsciano sull'importanza dell'istruzione. Insomma, le scuole cascano ancora oggi a pezzi, gli edifici sono quello che sono, la classe docente non sempre è all'altezza, spesso è demotivata. Ci sono dei missionari straordinari, delle persone che resistono e fanno tutto quello che possono però io lì mi rimetterei proprio in discussione e cercherei di capire, è veramente oggi quello il modello di istruzione che va bene per i nostri figli? No, pensate a quanti sono quelli che non riescono a stare in classe, almeno nelle scuole che frequentiamo più noi, no? Quanti sono i ragazzi, oggi li chiamano con i bisogni speciali, no? Quanti sono quelli a cui si darebbe molto volentieri un Ritalin, no? Perché si arrampicano sui banchi e spaccano tutto alla prima occasione di frustrazione. Quanti sono quelli che hanno problemi con l'alimentazione, quanti sono quelli che si tagliano, quanti sono quelli che invece non vogliono proprio più andarci a scuola e si chiudono dentro la propria stanza, gli hikikomori, no? Un tempo si rideva e si scherzava di questi matti in Giappone che non uscivano dalla stanza, che vivevano in pigiama, no? Quanti sono invece oggi anche i ragazzi che vivono qui, che vivono in Italia, nell'Occidente, che soffrono di queste. Ecco, io penso che la scuola così come oggi non è in grado di dare risposte proprio a questi che sono i ragazzi che invece dovremmo, secondo me, considerare per primi, no? Dovremmo avere sempre in testa quando pensiamo ad un futuro, a uno sviluppo migliore della nostra società.
Volevo sapere, ma hai il tempo di dormire? Oppure stai, cioè, seguire tutto questo che hai messo in moto davvero ti occupa tantissimo tempo e magari dormi 2 ore per notte, perché c'è il libro che è uscito recentemente, c'è il non negozio di Quartu, c'è la fattoria, c'è il WWF, ci sono la locanda, c'è il circolo dei buoni e cattivi. Ecco, seguire tutto questo è un grandissimo impegno. E poi ascoltandoti rimaniamo senza parole, perché tu hai sempre tante nuove idee che vuoi mettere in campo. Ecco, ma il tempo come riesci a trovarlo?
Andrea, hai ragione, cioè è una... A proposito di limiti e di ostacoli, insomma, è una considerazione vera. Allora, tornando al termine fortuna, non so se è una fortuna, però io comunque dormo pochissimo, dormo poco, e ne sa qualcosa mia moglie che non mi sopporta perché accendo la luce in continuazione e sto lì a leggere tutta la notte, a pensare, a rifare, a scribacchiare. Quindi sicuramente la mia giornata è lunga ed è una giornata dove cerco di non avere neanche troppe pause. Questa pessima abitudine, secondo alcuni, un po' meno peggio rispetto ad altri, che faccio un passo solo e tiro avanti tutto il giorno fino a sera. Quindi il tempo che dedico a queste cose è tanto, è veramente tanto. Non basta, non basta mai, quindi più ne ricavi, no? E più poi te ne inventi e quindi meno sei soddisfatto. Si tratta probabilmente di cercare, almeno questo è quello che cerco di fare io, un equilibrio interiore, no? A un certo punto fermarsi e dire, ma cioè, non è che devi e puoi, no, sostenere tutto. Va bene la tendenza e la voglia di sostenere il più possibile, no? di dare una mano, di mettersi a disposizione, però poi la consapevolezza anche dei propri limiti penso che sia funzionale a farlo nel modo corretto, no? A evitare poi di fare il passo più lungo della gamba e combinare qualche guaio. Io ragiono sempre in questi termini, cercando di evitare di combinare guai, cioè il mio primo obiettivo è fare le cose che non facciano male, poi se riesco anche a far bene, meglio.
Quindi le idee ti vengono di notte?
Le idee vengono di notte, ma vengono anche passeggiando. Io sto sempre in giro a passeggio, io ho la classica abbronzatura che dico che è questo mix di asfalto, oasi e mare, perché ogni tanto appena posso io sono innamorato di mare, scappo e vado a ossigenarmi passeggio tanto, se possibile. Io sto più fuori che dentro, evito di stare negli uffici, e passeggiando le idee sono sempre lì che si moltiplicano.
Ok, grazie, grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere. Grazie, grazie.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.